Benvenuti a questo primo incontro. Ho detto non ci sarà nessuno, invece siete un bel gruppo e mi fa piacere. Questa sera naturalmente sarà un'introduzione al Decalogo, ai 10 comandamenti, poi avremo altri incontri per approfondire la legge del Signore. Trovate anche sul foglio la scaletta di quello che discuteremo insieme questa sera e poi alla mano andiamo avanti. Partiamo da una domanda che si trova sul Vangelo. Quando un giovane, si dice un uomo, si avvicina a Gesù e gli domanda: che cosa devo fare, maestro, per avere la vita eterna? E questa è la domanda di senso, perché se vi domando quanto è alto il Monte Baldo, c'è chi lo sa e chi non lo sa. Però non ci cambia la vita saperlo o non saperlo. Ma la domanda sul senso della vita, da dove vengo, cosa faccio su questa terra e dove vado, sono domande fondamentali alle quali dobbiamo rispondere certamente per trovare una direzione su cui camminare. E oggi siamo un po' tutti in confusione sul senso della vita, perché c'è il cosiddetto relativismo, dove non esiste una verità assoluta, ma c'è la verità che ognuno si costruisce, a seconda a volte anche delle mode, delle ideologie, per cui anche il cristiano si può trovare in confusione e talvolta anche il diavolo si mette di traverso e ci instilla l'idea che tutto sommato la nostra vita possiamo arrangiarcela come vogliamo noi. E tante volte la libertà così lasciata a se stessa diventa anche libertinaggio. Non abbiamo regole di vita e ognuno orienta le sue scelte a seconda di quello che si sente nel cuore. Addirittura adesso sapete anche voi che si discute che non c'è più uomo o donna, ma ognuno deve scegliere il suo genere di vita. Se gli va a un certo punto di cambiare la sua sessualità, può farlo. Quindi che cosa devo fare per avere la vita eterna? L'obiettivo cristiano del cristiano è quello di raggiungere la vita eterna, per la quale noi siamo stati creati e salvati da Gesù. E sapere che lo scopo della nostra vita può essere una rovina totale o può essere una salvezza invece piena e definitiva, questo dà l'orientamento alla nostra esistenza. E Gesù risponde a questo tale che si avvicina a lui dicendo: se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Gesù ci ha dato questa marcia, questa strada, per cui seguendo la sua legge noi siamo sicuri di entrare nella pienezza della vita. Una legge che non è schiavitù, come vedremo, ma una legge invece che è dono e garanzia di libertà sicura. Poi dirà questo giovane: adesso vieni e seguimi, cioè diventa discepolo, metti le tue orme sulle mie orme e seguimi secondo le scelte che io ho fatto nella mia vita. Detto questo, affrontiamo la parola decalogo. Decalogo significa 10 parole e sono quelle 10 parole, quei comandamenti, siamo abituati a chiamarli, che Dio ha rivelato a Mosè sul monte Sinai dopo che il popolo degli ebrei era uscito dalla schiavitù dell'Egitto. E noi dobbiamo fermarci un pochettino a riflettere su questo avvenimento particolare, cioè la liberazione degli ebrei da una situazione di schiavitù, dove si dice nella Bibbia che Dio, con braccio teso e con forti prodigi, ha portato fuori il suo popolo da una condizione miserevole. E quando leggeremo il testo che si riferisce ai 10 comandamenti, continuamente si dice: io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto. E questo fatto che ha fondato poi anche la nazione ebraica degli israeliti è importantissimo per poi comprendere i 10 comandamenti, che diventano la risposta a quello che Dio per primo ha fatto per il suo popolo. Dobbiamo mai dimenticarla. Il codice dell'alleanza, come si dice, è una risposta morale e di tutta la vita a colui che per primo è intervenuto nella tua esistenza e nell'esistenza del popolo di Israele. Altrimenti noi vedremo i comandamenti come una imposizione arbitraria da parte di Dio. Perché Dio ci ha dato i comandamenti? Perché noi possiamo rispondere in libertà al primo passo che Lui ha fatto verso di noi e verso l'umanità intera. Non so se avete capito bene questo fatto, perché tiene in piedi anche poi tutta la morale cristiana, tutto il nostro comportamento. Dirà San Giovanni in una sua lettera: noi possiamo amare Dio perché Dio ci ha amato per primo, e la nostra è una semplice risposta d'amore a colui che ha manifestato un amore così grande da dare addirittura il suo figlio per noi sulla croce. Tanti cristiani si fermano un po' al precetto, al comando, e a lungo andare questo stufa e allontana anche dalla pratica religiosa. Invece concepire la nostra fede come una risposta d'amore, come è stata anche la risposta del popolo ebraico verso Yahweh che lo aveva liberato, è tutta un'altra faccenda. Sapete che le cose fatte per obbligo durano poco. Appena possiamo, trasgrediamo volentieri. Invece le cose fatte con amore durano sempre e sono quelle che escono davvero dal nostro cuore. Dio ha dato i comandamenti perché fossero una legge di libertà. E sappiamo che quando il popolo degli ebrei, che resta per noi un esempio nella storia, quando gli ebrei si allontanavano dalla legge di Dio, si trovavano schiavi o dei cananei o degli amorei o dei popoli che avevano vicino. Poi gridavano al Signore di essere liberati e perdonati, e Dio nella sua infinita misericordia riprendeva l'alleanza. Quando invece il popolo si manteneva fedele alla legge di Dio e ai suoi precetti, allora viveva in un totale benessere e in una totale libertà. Oggi abbiamo la mentalità che è quella, insomma, che tutto sommato, anche se non seguiamo la legge del Signore, possiamo essere belli, famosi e ricchi lo stesso, tranne poi ritrovarci schiavi da quelli che sono le nostre passioni, la moda che passa, le ideologie che ci sono, e non riuscire più davvero a vivere in pienezza quella che è la nostra esistenza e la nostra vita. È importante. Dio non vuole schiavi, vuole figli. E se ha pronunciato queste 10 parole è proprio per avere dei figli su cui riversare il proprio amore e aspettarsi anche l'amore che viene da noi. Citavo prima la parola alleanza. Alleanza vuol dire un patto tra due persone. E quando si fa un patto c'è uno da una parte e uno dall'altra, e si mettono giù delle condizioni per cui questa alleanza possa funzionare bene. Nell'alleanza antica sono i 10 comandamenti ad essere le clausole per mantenersi nei buoni rapporti tra i due contraenti. Quando arriverà Gesù che completerà la legge antica, sarà il comandamento dell'amore al centro di tutta la realtà. E avete sentito stamattina quando ho spiegato un pochettino l'alleanza che aveva fatto Abramo, no? Con Dio, o meglio Dio con Abramo, che gli aveva detto di spartire a metà una povera cavra e cosa c'era dopo, un agnello, eccetera, eccetera. Questa era un tipo di alleanza antica, per cui i due contraenti, dividendo gli animali a metà e passandoci in mezzo, dicevano: se uno dei due infrange e spezza l'alleanza, gli toccherà la sorte di questi poveri animali. era un modo per sancire un tipo di alleanza. Poi sapete che con Abramo l'alleanza era diventata anche la circoncisione, il segno nella carne dell'amicizia dell'uomo con Dio. Il codice dell'alleanza, che sono i 10 comandamenti, da una parte troviamo Dio che ha liberato il suo popolo, dall'altra parte il suo popolo e le clausole per rimanere fedeli a questo patto, sui 10 comandamenti. Se non capite, alzate la mano e io vi rispondo come si fa con i buoni scolari. E nella tradizione della Chiesa, è il terzo punto che vediamo, i comandamenti sono sempre stati al centro della catechesi. Pensate anche quando si preparano i bambini alla prima confessione, si prendono in mano i comandamenti. E la Chiesa ha voluto formularli in un modo più sintetico, quello che abbiamo imparato a memoria. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio di fuori di me, non nominare il nome di Dio in vano, ricordati di santificare le feste. E questo perché il popolo cristiano possa memorizzare le formule, diciamo, nella fede con più facilità. Se voi girate l'altra pagina, trovate Esodo 20, 1-17, l'Esodo è il secondo capitolo della Bibbia. Qui trovate i 10 comandamenti non nella forma catechistica, ma nella forma rivelata direttamente da Dio a Mosè. La prenderemo in mano anche nei lavori successivi che faremo tra di noi. Si dice poi il decalogo e la legge naturale. Sapete che cos'è la legge naturale? La legge naturale, possiamo dire che sono i comandamenti prima che vengono i comandamenti. E spiego. Vuol dire che per il fatto che noi siamo creature, abbiamo dentro nella nostra coscienza l'intuizione di ciò che è bene e di ciò che è male. Perché anche il pigmeo nel centro Africa, o l'indigeno che non ha mai conosciuto Gesù Cristo, non ha mai sentito predicare il Vangelo, sa per legge naturale, per fatto che è un uomo o una donna, come orientarsi nella vita. E questa è l'impronta che Dio ha lasciato nelle sue creature, evidentemente. Ma voi potete dire, e allora se c'è la legge naturale, che cosa servivano i comandamenti? I comandamenti sono subentrati, o meglio, sono stati rivelati da Dio, perché a causa del peccato la coscienza si è un po' annebbiata e rovinata. Facciamo l'esempio, perché Dio comanda di non commettere adulterio. E allora perché certe tribù o certe religioni ammettono, per esempio, che si abbiano più donne? Non è in contraddizione con i comandamenti. E per esempio il comandamento non uccidere, allora i cannibali che mangiavano i nemici perché erano convinti che mangiando il cervello dei nemici o il cuore diventavano più intelligenti e più forti. E questo è il peccato che è entrato nella coscienza umana. Quindi c'era bisogno che Dio, nella sua infinita bontà, rivelasse una legge, appunto, rivelata, che sono i 10 comandamenti. Ciò, dicevo, non contraddice il fatto che, per il fatto che siamo uomini e donne, sappiamo bene distinguere il bene dal male. Addirittura anche chi si comporta male sa che si comporta male e che va contro il precetto di Dio. Solo che a volte appunto il peccato ci porta a vedere male il bene e bene il male, e questo succede anche nelle culture e nelle tradizioni di tanti popoli. Dio ha voluto rivelare una volta per tutte qual è la sua legge e la sua volontà su di noi. L'obbligazione del decalogo, cosa vuol dire? Nessuno può dispensare dall'osservanza dei comandamenti. neanche il Papa. Cioè il comandamento di Dio obbliga sempre, in coscienza. E noi, guardando appunto il Decalogo, la legge del Signore, sappiamo che trasgredendola andiamo contro a quella che è la volontà di Dio. E' è giusto che sia così, non sono come le leggi umane che possono essere interpretate, modificate, alterate. La legge di Dio è eterna e è stata stabilita proprio per il nostro bene e per la nostra felicità. Obbligazione vuol dire che nessuno può cambiare né può interpretare in una certa maniera il comandamento. Sapete anche che possono esserci delle attenuanti che giustificano a volte la non osservanza dei comandamenti, e queste attenuanti possono essere l'ignoranza della persona, nel senso che non conosce pienamente quella che è la volontà di Dio, possono essere anche i condizionamenti esterni, per esempio il peccato non uccidere, l'aborto, e può esserci anche un condizionamento sulla donna, una certa violenza, una cultura della famiglia per cui spinge verso questa direzione. Il peccato rimane sempre oggettivamente gravissimo, però la responsabilità della persona può essere alleggerita, nel senso che non aveva o non aveva la piena avvertenza di quello che stava facendo, oppure è stata condizionata in modo grave ad agire contro la volontà di Dio. E questo capita spesso. Io ho citato l'aborto, ma può essere anche un altro atteggiamento negativo, come pure il non rubare resta sempre un peccato grave, e il furto è sempre andare contro i 10 comandamenti. Se uno si trova in punto che ha una fame da lupo e non sa come sfamare la sua famiglia, porta via qualcosa, è logico che oggettivamente il male rimane, ma la sua responsabilità può essere anche un po' alleggerita. Non dico giustificato che ha fatto, però neanche imputabile da condannarlo a morte per quello che ha fatto. E questo avviene nelle più svariate situazioni della nostra vita. Bene, prendiamo il testo che avete sul retro del foglio, dove si dice, lo leggiamo perché è molto bello: Dio allora pronunciò tutte queste parole: io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione di schiavitù, non avrai altri dei di fronte a me. Qui ritorna quello che vi dicevo poco fa, cioè quello che Dio ha fatto per il suo popolo, e ritornerà continuamente, quasi a stancare anche gli ascoltatori, perché il primato è sempre di Dio che fa qualcosa per noi e per il suo popolo. Io sono il Signore tuo Dio, altrimenti sembrerebbe dire: se io non fossi intervenuto, tu saresti ancora là a gemere e a soffrire nella tua schiavitù. Come dire, che un papà o una mamma dicono ai figli: noi ti abbiamo dato la vita, ti abbiamo dato tutto, quindi il tuo dovere di figlio di rispondere al nostro amore è proprio una risposta d'amore a quello che il papà e la mamma ha fatto per primo verso di te. Io sono il Signore tuo Dio. Non avrai altri dei di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo, né di ciò che è qua giù sulla terra, né di ciò che nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore, sono il tuo Dio, un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione per coloro che mi odiano, ma che dimostra il suo favore fino a 1000 generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandi. Non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascerà impunito chi pronuncia il suo nome in vano. Vedete come il racconto è più disteso della forma catechetica. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. 6 giorni faticherai e farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è il sabato in onore del Signore tuo Dio. Tu non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiamo, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il giorno 7°. Perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha dichiarato sacro. Onora tuo padre e tua madre perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà il Signore tuo Dio. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo, non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo né la sua schiava, né il suo bue né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Leggiamo sotto queste righe e tutta la premura che Dio ha verso di noi, e comprendete appunto che Dio ci ha dato degli insegnamenti per renderci liberi. Pensate cosa vuol dire non avere altri dei, vuol dire non avere catene che ti legano, perché Dio solo ti rende libero. A volte ci costruiamo la catena del denaro, della sessualità, dell'apparenza, del volere a tutti i costi avere sempre di più. A noi ci sembra di diventare liberi e invece ci incateniamo da soli, proprio quasi come un drogato che pensa di aver trovato la felicità perché si fa una siringa. Il giorno dopo è uno straccio da buttare via. Così il Signore ci dice: guarda che se abbandoni l'unicità di Dio e il mio amore, ti trovi a mal partito. Un po' come il figlio prodigo che pensava di avere successo nella vita con le donne, con i soldi e col gioco, alla fine si è ridotto a pascolare i porci ed è tornato a casa sporco, stracciato e con il dubbio poi che fosse riaccolto anche dalle braccia del padre. Lontani dal vero Dio si va a finire sempre male e di male in peggio. Pensate anche cosa vuol dire santificare il giorno della festa, perché Dio si è riposato non perché fosse stanco, ma per indicarci che c'è un giorno particolare dedicato a Lui e dedicato a noi. Adesso per esempio il precetto festivo è diventato facoltativo, vero? Tranne poi, come dire, vivere la domenica come un giorno qualsiasi, anzi peggio degli altri giorni. Magari ti torni dal lago che fai 3 ore di colonna e pensi di aver vissuto bene la domenica. Oppure ti metti a tagliare la siepe, il giardinaggio e finché suonano le campane che ti chiamano a messa non ti interessa niente. E quindi siamo dentro, diciamo, in un meccanismo per cui ci sembra di far chissà cosa, invece trascuriamo noi stessi, trascuriamo Dio e trascuriamo i nostri doveri di cristiani. E letti proprio in questa direzione, i comandamenti sono una proposta di libertà. Sembra una contraddizione, ma come? C'è una legge e siamo liberi. È vero invece, perché la persona lasciata a se stessa, come una pianticella che non ha accanto a sé un bastone che la tiene dritta, facilmente sbanda di qua o di là. Il Signore ci ha dato proprio un'indicazione perché la nostra vita sia felice. Quindi che cosa devo fare per avere la vita eterna? Gesù risponde: osserva i comandamenti. non perché sei uno schiavo, ma perché vuoi essere un figlio totalmente libero e felice nella tua vita. Mi fermo un attimo perché penso che qualche domanda ci sia anche da parte vostra su questo che ho appena esposto, ma anche su interrogativi che possono esserci tra di voi. Non vuole essere soltanto una lezione, diciamo, dalla cattedra, ma anche un dialogo che facciamo tra di noi, in modo che talvolta si sente, insomma, ma se faccio questo o faccio quell'altro, e quindi abbiamo certamente anche delle domande da farci tra di noi. Senza paura, perché non ci sono i voti, non c'è il registro. I nostri strumenti, diciamo, di catechesi sono innanzitutto la Sacra Scrittura, la Bibbia. Penso che tutti ce l'avete a casa. La prossima volta, se volete, portatela. Questa la pesa un pochettino, ma ce ne sono anche di più leggere. La Parola di Dio. E poi, non so se avete, se ce l'avete a casa, il Catechismo della Chiesa Cattolica. C'è il compendio e c'è quello grande. Questo è stato promulgato da Papa Giovanni Paolo II quando era ancora prefetto della fede, il cardinale Ratzinger, e contiene tutte le verità della nostra religione dall'inizio alla fine, in un modo anche chiaro, abbastanza sintetico. Si parte dalla spiegazione del credo, credo in un solo Dio, eccetera. Poi ci sono i sacramenti, i comandamenti e tutta la vita morale, diciamo, del cristiano. È bello averlo.